consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono. Fabio Bosia mi assiste in regia. Karin Condolf risponde alle vostre telefonate al centralino di Rete 1. Ultima puntata della consulenza della settimana. Noi oggi parliamo di un tema che suscita sempre grande interesse perché ci coinvolge tutti. Parliamo di rifiuti. Vogliamo vedere cosa possiamo ancora migliorare sia dal punto di vista dei comportamenti individuali, dunque dei nostri comportamenti, sia da quello dell'azione delle istituzioni pubbliche. Da quest'anno è entrato in vigore il nuovo piano cantonale di gestione dei rifiuti per il periodo 2019-2023, che prevede rispetto al passato una maggiore attenzione alla prevenzione, alla riduzione e al riciclaggio dei rifiuti. In Ticino i rifiuti urbani, quelli che provengono dalle economie domestiche, tendono a salire. Il dato confortante però è che anche il tasso di riciclaggio è in continuo aumento, segno che la cittadinanza ha saputo farsi carico di questa responsabilità. Noi oggi vogliamo chiederci se questo comportamento virtuoso si può ancora migliorare e in quali settori i diversi attori coinvolti nella filiera dei rifiuti possono ancora fare meglio. E lo facciamo con i nostri ospiti di oggi. Do il benvenuto a Mauro Togni, ben arrivato.
Grazie mille, buongiorno anche da parte mia.
Che è capo dell'ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati del Canton Ticino. Do anche il benvenuto a Paolo Seldorf, ben arrivato anche a lei.
Saluto tutti i radioascoltatori.
Che è capo settore comunicazione e sensibilizzazione dell'azienda cantonale dei rifiuti. Signor Togni, direi che partiamo con lei e magari facciamo un breve ripasso. I tre livelli istituzionali che sono coinvolti nella gestione dei rifiuti, insomma i tre attori istituzionali che sono chiamati a risolvere questo grande problema dei rifiuti che coinvolge tutti noi.
Sì, come spesso accade per molti temi in Svizzera, abbiamo i tre livelli, la confederazione, il cantone e il comune. In questo caso la legge sulla protezione dell'ambiente emanata a livello federale dà delle direttive generali che possono essere nell'ambito dei rifiuti quantomeno sintetizzate in chi inquina paga, ma poi tocca ai cantoni recepire queste norme e fare delle norme specifiche per i propri cantoni. Alcuni cantoni si occupano direttamente anche della gestione dei rifiuti, non è il caso del Canton Ticino, dove il cantone invece ha delegato questo compito, almeno quello per i rifiuti urbani, ai comuni attraverso la modifica di legge che ha poi portato anche all'introduzione della tassa sul sacco generalizzata.
Ecco, quest'anno è un po' l'introduzione di questa tassa del sacco generalizzata. Lei mi diceva prima che il primo novembre è una data importante per quello che riguarda la tassa sul sacco. Possiamo dire cosa accade?
Sì, il nuovo regolamento prevede che ogni anno il Consiglio di Stato entro il primo novembre fissi il prezzo del sacco da 35 litri, cioè determini la forchetta che può essere applicata, poi tocca ai comuni scegliere quale di queste tariffe vogliono applicare, forchetta che per il 2019 era stata fissata a un minimo di 95 centesimi e un massimo di un franco e 25 per sacco da 35 litri. Per le altre volumetrie dei sacchi va applicata la proporzionalità
in proporzione diretta. Il principio che sta dietro questa tassa del sacco, magari lo vogliamo ricordare?
Sì, il principio è piuttosto semplice, l'idea è chi inquina paga, anche per incentivare a inquinare di meno. Quindi se io produco tanti sacchi mi devo accollare più spese, se io ne produco pochi sono virtuoso e quindi spendo meno.
Però c'è anche una tassa invece sui rifiuti che non è basata sul consumo ma sulle persone per economia domestica.
Sì. Le tasse sui rifiuti a livello comunale devono essere divise in due parti, la cosiddetta tassa base che deve andare a coprire tutti quei costi amministrativi, gestionali che sono legati appunto al personale del comune che deve occuparsi di questa contabilità, alla gestione degli ecocentri, alla costruzione anche degli ecocentri che sarebbe bello che smettiamo di chiamare discariche e li chiamiamo col nome giusto, ecocentri, così come anche il costo del trasporto. Che io produca o meno rifiuti, il camion deve fare il giro e verificare che il container sia vuoto e se è pieno svuotarlo. Ecco, questi sono costi fissi che non dipendono, come detto, né dal numero di persone che, sì, possono dipendere dal numero di persone che occupano la casa, ma non dipendono dal numero, dalla quantità di rifiuti che io produco. Quindi abbiamo questa cosiddetta tassa base, mentre la tassa effettiva sul sacco, quella che viene pagata direttamente all'acquisto del rotolo di sacchi, va a coprire solamente i costi dello smaltimento del contenuto del sacco all'impianto di termovalorizzazione di Giubiasco.
E il fatto di dividere, diciamo, la tassa in due, proprio per la tassa sul sacco, per incentivare la raccolta differenziata.
Assolutamente.
Il principio è proprio quello. Ci sono dei comuni ritardatari, però?
Ci sono dei comuni che sono sentiti come ritardatari. In realtà la modifica di legge prevedeva che entro il 30 di giugno di quest'anno, del 2019, i comuni dovessero avere un regolamento approvato, non che imponessero già la tassa sul sacco. L'obbligo di introduzione definitiva della tassa sul sacco è il 1 gennaio 2020. Ci sono pochissimi ritardatari e verosimilmente riusciranno a rientrare nella casistica. C'è un'eccezione, ci sono 5 comuni che diventeranno un comune ed è per questo che sono stati tolti da questo obbligo, sono i comuni della Verzasca. Hanno ricevuto però come onere che il primo regolamento di cui dovranno occuparsi in aprile 2020 sarà proprio quello dei rifiuti.
Questa dal 2020 via sarà l'unica eccezione nel Canton Ticino. Possiamo anche fare invece una fotografia del Ticino dal punto di vista dei rifiuti. C'è ogni anno viene compilato questo censimento dei rifiuti, ora siamo al 2017, pubblicato sul vostro sito t.ch/rifiuti, fra poco uscirà 2018, ecco. Da lì possiamo dire che i rifiuti tendono leggermente a salire, quelli che riguardano le economie domestiche.
Sì, credo che i due dati importanti che vengono fuori dalla statistica dei rifiuti ticinesi sono, in primis, che più dell'85% dei rifiuti ticinesi sono legati all'edilizia, sono di fatto tutti la parte di demolizione, di scavo, eccetera. Per quanto riguarda i rifiuti urbani abbiamo una certa stabilità, c'è un leggero aumento che, come ha già detto lei in entrata, è molto correlabile col livello di vita che abbiamo in Svizzera. C'è anche la questione che viene sempre più riciclato. Noi pensiamo, ma aspettiamo a vedere a fine 2020, pensiamo che ci sarà un ulteriore miglioramento proprio dato dall'introduzione della tassa sul sacco in alcuni comuni, soprattutto comuni grandi che prima non avevano questo deterrente, anche se bisogna, a onore del vero, riconoscere che anche in questi comuni si fa già della separazione abbastanza ben fatta. Come dicevo, c'è un leggero trend in aumento e la domanda che si fa sempre, che è anche quella che lei ha citato, il piano di gestione dei rifiuti appena rinnovato, come si può migliorare questa situazione, come si può riciclare di più, in realtà non è questa la domanda corretta. La domanda corretta è come se possiamo produrne di meno di rifiuti. Acquisti responsabili, evitare di comprare, cambiare il telefonino ogni anno, eccetera, eccetera, sono molto più efficaci di qualsiasi misura di riciclaggio a cui possiamo pensare.
Come dite voi, l'ho letto da qualche parte, il miglior rifiuto è quello non prodotto.
Certo, perché è il più facile da gestire.
È il più facile da gestire e vi toglie un po' di lavoro. Paolo Seldorf, invece, quanti rifiuti vengono trattati dal termovalorizzatore cantonale di Giubiasco?
Allora, allo stato attuale noi trattiamo presso l'impianto di Giubiasco soprattutto rifiuti solidi urbani, che sono circa 160.000 tonnellate. A ciò si aggiungono circa 20.000 tonnellate di fanghi dalla depurazione. La quasi totalità degli impianti del Canton Ticino apporta i fanghi a noi. A ciò si aggiunga ancora, diciamo, il rifiuto sanitario. Ecco, sono un po' queste le principali categorie. Dopo è chiaro che il rifiuto solido urbano si dovrebbe o si potrebbe ancora suddividere in rifiuto urbano vero e proprio e rifiuti ingombranti. Ecco, questo è ancora un aspetto sicuramente importante.
E possiamo anche fare una fotografia della raccolta differenziata, quali sono, diciamo, le voci che noi, dove si dimostra che siamo più virtuosi nel raccogliere il rifiuto e separarlo. Una volta era il vetro, diciamo, quello che veniva raccolto e di più e separato meglio.
Ma direi che, e dopo eventualmente poi mi completerà il collega Mauro Togni su questo aspetto, anche perché le statistiche li fa il cantone, da quel che mi risulta è sempre ancora il vetro il materiale che viene raccolto di più, perché siamo quasi al recupero del 100% del vetro, e qui forse dobbiamo essere un attimino più precisi: non stiamo parlando di tutte le tipologie di vetro, stiamo parlando soprattutto del vetro cavo, vetro bottiglia, vetro delle conserve, ecco, non il vetro finestra, no, né dall'auto né dalla casa, né eventualmente categorie speciali che qualcuno magari erroneamente, mi permetto di aggiungere, butta una raccolta al vetro. Potrebbe essere uno specchio, anche uno specchio sembra vetro, ma ecco, non andrebbe chiaramente in questa categoria, stiamo parlando di vetro cavo.
Neanche il vetro di un bicchiere, mi dicevano. Ero stata una volta a visitare il termovalorizzatore a Giubiasco e mi dicevano l'errore che si fa frequentemente: si rompe un bicchiere in casa e lo si mette nella separazione del vetro. È giusto, è corretto, è ancora così?
Allora, guardi, questo è un caso molto particolare. Prima di tutto, forse a me piacerebbe sottolineare che nelle famiglie ticinesi non è che si buttano via i bicchieri o si rompono i bicchieri a go-go. Quindi per fortuna è una quantità limitata, è un po' così una cosa particolare, perché è vero che sui documenti della Veto Swiss, che è l'organizzazione svizzera che si occupa, diciamo, dell'organizzazione della raccolta del vetro, il vetro bicchiere figura tra i materiali che sarebbe meglio non mettere. Quindi, diciamo, a chi me lo chiede, li proporrei di metterlo dentro negli inerti, se si può.
Questi dati che abbiamo citato ci distanziano tanto dai dati a livello svizzero, Mauro Togni?
No, in realtà siamo abbastanza in linea, ci sono categorie puntuali sulle quali siamo un po' peggio, cito per esempio la raccolta delle bottiglie di bevande in PET, dove raggiungiamo a circa l'80% di separazione in Ticino, i cantoni svizzero-tedesco sono oltre al 90%, però ecco, in generale siamo abbastanza in linea con le cifre svizzere.
Allora lì potrebbe esserci un margine di miglioramento da parte della popolazione ticinese sul PET?
Il margine di miglioramento c'è sempre e comunque su qualsiasi cosa, la perfezione non è di questo mondo, senz'altro su questo c'è un po' di margine di miglioramento, anche perché è una filiera che funziona molto bene. Un'altra filiera che riguarda il vetro, che abbiamo appena citato, in Ticino facciamo poca separazione, ma stiamo migliorando dei vetri colorati da quello bianco. Pochi lo sanno, ma se riusciamo a raccogliere il vetro bianco separatamente, si può ridargli vita come vetro bianco, che è un po' più pregiato, viene pagato meglio anche dai riciclatori, mentre se mischiamo dentro tutto assieme si può utilizzare solo per fare del vetro colorato, in particolare marrone, perché non si riesce a togliere il colorante. Ci sono dei progetti di appunto rimettere o di mettere laddove non c'è mai stato i container con la separazione dei colori. In alcuni casi erano stati tolti proprio perché la gente non rispettava questa differenza, probabilmente non conscia del danno che faceva poi al riciclo del materiale.
Lei ha anticipato la mia domanda.
Ecco, forse si potrebbe aggiungere, visto che chiedeva sul livello della Confederazione e livello cantonale, grosso modo siamo tutti e due al 50% della raccolta separata rispetto al rifiuto urbano, quindi più o meno siamo lì, ecco, dico.
Assolutamente.
Possiamo magari dire due parole su questo piano cantonale di gestione dei rifiuti, che appunto coprirà il periodo 2019-2023. Quali sono le linee guida principali, magari quelle che possono anche interessare il grande pubblico?
Diciamo che l'obiettivo principale del piano di gestione dei rifiuti mira comunque alla riduzione di questi rifiuti, laddove è possibile riducendone la fonte, e laddove invece non è possibile, per i motivi più svariati che ci possono essere, cercando di instaurare la cosiddetta economia circolare, cioè di trovare delle vie per cui quelli che adesso sono dei rifiuti trovino una nuova vita come materie prime. Il vetro è un esempio che funziona benissimo da tanti anni, così come la carta. A pochi viene in mente di buttare il vetro, la carta, nel cestino dei rifiuti, nel sacco che poi va al termovalorizzatore, perché tutti sappiamo che si riesce a ricavarne con un risparmio energetico, con un risparmio di materie prime, eccetera, a dargli una nuova vita. Ecco, l'idea del piano di gestione è trovare anche delle nuove vie di stimolare delle nuove vie di economia circolare anche in altri ambiti, per esempio per uscire completamente dall'ambito dei rifiuti urbani. Nell'ambito del betone riciclato abbiamo molto margine di manovra per riutilizzare le demolizioni delle case invece che farle andare in una discarica.
Che è quello che voi chiamate chiusura del ciclo delle materie.
Assolutamente, sì.
È questa l'espressione. Ecco, abbiamo messo sul tavolo i temi che ci servono poi per affrontare la discussione nella puntata della consulenza dedicata appunto a questo tema importante dei rifiuti, del riciclaggio e anche della prevenzione, perché la prevenzione e anche la sensibilizzazione sono due voci importanti. Io ora vi ricordo i contatti, ascoltiamo poi un brano musicale e poi torniamo a discutere con i nostri ospiti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Bye. you no more.
La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità.
E oggi i dubbi e le domande riguardano i rifiuti. Abbiamo una telefonata in linea. Buongiorno Diego, ben arrivato.
Sì, buongiorno. Adesso io non so con chi devo parlare, ma volevo fare una domanda.
Prego,
una
la faccia.
Una domanda sugli scarti vegetali. Allora, cioè nel mio comune, documentato di fotografie e tutto, c'erano appena dei vegetali pieni e ho depositato i rifiuti ai piedi della benna, no? E ho fatto ciò, ho ricevuto una multa del comune, ora chiedo cosa dovrò fare allora, buttarlo in un bosco, cosa dovrò fare? Cioè a me mi sembra più una multa politica che una multa, cioè secondo me dovrebbe prendere il cantone queste cose.
Grazie Diego, grazie, ci ascolti per radio, grazie.
Allora, è decisamente un problema comunale, non cantonale, nel senso che la raccolta degli scarti vegetali, così come dei rifiuti urbani in generale, spetta ai comuni. È vero che molti comuni hanno dei regolamenti molto, molto stretti che dicono che vanno depositati correttamente, e quindi se la benna era piena, forse sarebbe stato opportuno aspettare il prossimo giro, non so se fosse possibile, ma opportuno in ogni caso. In alternativa andava contattato il comune per segnalargli che la benna era piena e che non c'era posto, perché l'abbandonare il rifiuto, anche se a qualcuno sembra normale, da parte al contenitore che è deputato a riceverli, rientra nella categoria del cosiddetto littering, cioè dell'abbandono dei rifiuti fuori dalle zone preposte. Quindi il comune in questo senso ha agito correttamente e a regola di legge. Avrebbe potuto magari agire diversamente, non sapendo che comune nelle situazioni è difficile giudicare, ecco.
Dunque in questo...
Ecco, forse sarebbe importante anche aggiungere che i comuni si trovano confrontati spesso, e l'abbiamo sentito anche nel corso specialistico che si sta svolgendo con il Dipartimento del Territorio, Azienda Cantonale Rifiuti e l'informazione continua del Dipartimento del DEX, che molti purtroppo hanno l'abitudine di mettere il materiale davanti ai portoni degli ecocentri quando sono magari ancora chiusi. E questo naturalmente è un aspetto chiaramente pratico, ma chiaramente dà anche fastidio, perché vuol dire che poi l'operaio comunale o chi è addetto all'ecocentro deve recuperare questi materiali, e in tante occasioni ci è stato detto che erano anche materiali molto particolari, per esempio rifiuti speciali, quindi c'è anche il pericolo che possono creare questi rifiuti consegnati all'esterno della struttura che non era ancora in funzione. In questo caso è diverso, quindi non rispondo direttamente al signor Diego, ma è una problematica purtroppo importante e crea fastidio.
Fra l'altro, in merito a questa formazione, ho visto che lei, Mauro Togni, con credo un suo collaboratore, farà un corso nell'ambito dei corsi per adulti rivolto alle aziende sulla gestione corretta dei rifiuti. Dunque c'è sempre bisogno di informazione in questo ambito.
Se riusciamo a raggiungere il numero minimo di iscritti, facciamo il corso. Sì,
ah, ecco, sì. Mi ha molto colpito, perché ho visto e allora mi sono detta, sì, ecco, le aziende, forse le aziende sul territorio hanno bisogno anche di questa informazione.
Sì, anche in questo senso magari va puntualizzato che il corso di cui parla lei, che si terrebbe, ammesso che raggiungiamo gli iscritti, alla SPAI di Locarno, non è un corso pensato per le aziende, è più un corso pensato per la cittadinanza, per chi si interessa. Per le aziende, rispettivamente per gli operatori degli ecocentri dei comuni, abbiamo invece questa formazione continua che siamo arrivati alla quinta edizione, se non vado errato,
direi di sì.
Che viene offerta in collaborazione tra Dipartimento del Territorio, ACR e DEX, per l'organizzazione, che si svolge su due giornate, correggimi Paolo se sbaglio, una giornata intera da noi al Dipartimento del Territorio e una giornata invece all'impianto di termovalorizzazione di Giubiasco, dove vengono affrontate un po' tutte le questioni organizzative, gestionali, legate appunto specificatamente alla gestione degli ecocentri.
Abbiamo in linea Patrizia, buongiorno, ben arrivata anche a lei.
Buongiorno, allora domanda numero uno, per quale motivo non si può riciclare il Tetra Pak? Domanda numero due, cioè non domanda ma un'osservazione, i comuni come Bellinzona che hanno deciso di inserire per un periodo di prova il sacco per la plastica dovrebbero magari dire quale plastica va dentro di sicuro che venga riciclata e quale plastica non va dentro perché va sicuramente nella spazzatura. Questo sarebbe già una buona cosa per il cittadino. E numero tre, credo che bisognerebbe, i comuni dovrebbero fare molto di più contro il littering, nel senso di controllare. Capisco che bisogna investire in risorse, però d'altronde c'è la legge sull'ordine pubblico che parla chiaro e chi butta in giro rifiuti dovrebbe essere punito, quindi credo che i comuni dovrebbero andare anche in questo senso, invece di punire con tasse sul sacco, è vero che adesso c'è quella, cioè c'è una forchetta da A, però diciamo con tasse basi, ecco, molto alte, perché mentre il littering non si fa poco o niente. Grazie, buongiorno.
Grazie Patrizia, ci ascolti per radio, ha anticipato almeno due dei temi che volevamo affrontare ora. Ho visto che avete preso appunti, io raccoglierei anche la domanda subito di Laura, così non la lasciamo in attesa. Buongiorno. Ci dica.
Buongiorno, grazie. Nel frattempo ho perso una parte della trasmissione proprio perché ero al telefono e mi pare che abbiate già parlato della plastica. La mia domanda appunto era se ci sono dei punti di raccolta preposti per la plastica, perché trovo che ci sia un po' di confusione sulla plastica e il tipo di plastica. Questa era una domanda. La seconda, volevo domandare la tassa sul sacco, mi è chiaro, adesso appunto è stata introdotta anche nel comune in cui abito io da poco. Volevo domandare se c'è un sistema di controllo, perché quello che si verifica, ma vedo un po' ovunque, non solo nel nostro comune, è che ci sono sicuramente molte persone che prendono i sacchi giusti e li pagano, ma tantissime altre buttano di tutto di più. Allora mi domandavo se ci fosse un sistema di controllo.
Grazie, grazie Laura, non si è persa nulla perché della plastica aprivamo adesso la discussione, perciò ci ascolti per radio, grazie di essere intervenuta alla consulenza. Allora, Tetra Pak, io ho notato, oppure facciamo il passo, introduciamo il tema plastica.
No, io credo che valga la pena rispondere innanzitutto sul Tetra Pak facendo una doverosa puntualizzazione. Il Tetra Pak non è che non si ricicla, in Ticino non viene raccolto. Non viene raccolto per essenzialmente dei motivi di convenienza. Non c'è una tassa come c'è per altre tipologie di materiali di riciclaggio anticipata e quindi bisogna finanziare essenzialmente la raccolta separata e poi il trasporto all'impianto dove può essere recuperata la carta che è contenuta e solo la carta. Le altre due strati, l'alluminio e la plastica, vengono comunque eliminate dalla cartiera e mandate a dei termovalorizzatori. Semplicemente non è conveniente dal punto di vista logistico e dei trasporti e quindi economico. Aldi peraltro aveva cominciato a fare questa raccolta in Ticino, si è ritrovata con tutto il Tetra Pak del Ticino, degli altri produttori, degli altri venditori, e si è accorta che costava molto più di quello che rendeva, quindi hanno smesso di farlo. Potrebbe essere che in futuro questo scenario cambia, bisognerà vedere un attimino che cosa succederà anche con gli altri rivenditori.
Questo però ci introduce forse un altro principio, un altro tema, che anche il processo di riciclaggio deve essere conveniente e sostenibile. Mauro Togni.
Oppure deve essere finanziabile in qualche altra maniera.
Finanziabile magari con una tassa all'acquisto in un certo senso.
Per esempio, ecco. Prendiamo un esempio che funziona molto bene in Svizzera, non tutti lo sanno, ma su ogni bottiglia per bevande in PET che voi acquistate pagate 3 centesimi che servono proprio a finanziare questo ciclo virtuoso di raccolta e conferimento all'impianto dove poi il PET viene recuperato, il PET delle bottiglie, sottolineo, viene recuperato, riciclato e gli viene data nuova vita. Questo non c'è sul Tetra Pak, non è competenza del comune o del cantone prevedere questo genere di tasse, è competenza eventualmente della Confederazione. Dovesse arrivare una cosa del genere anche per il Tetra Pak, è ovvio che lo scenario cambierebbe completamente. Ma potrebbe anche succedere, ma siamo nel campo delle ipotesi, che perché la pressione del consumatore aumenta, che anche gli altri grandi distributori decidono di raccogliere il PET separato. In realtà il Tetra Pak separato. In realtà quello che sta succedendo è che buona parte, ne abbiamo parlato prima, i produttori cambiano degli imballaggi, cambiano a seconda delle necessità. Il Tetra Pak verrà piano piano verosimilmente abbandonato, perché è comunque un materiale che è di difficile gestione. Lei ha già visto probabilmente in tutti i negozi che molte confezioni che storicamente di bibite, piuttosto che storicamente venivano vendute in Tetra Pak, piano piano stanno cambiando tipologia, stanno in alcuni casi tornando al vetro, in altri materiali, eccetera eccetera. Ecco, questo credo che sia il futuro.
Allora, prima di aprire il capitolo plastica, che ci prenderà un po' di tempo e nelle spiegazioni e nelle puntualizzazioni, andrei però su l'altro punto che citava sempre la signora Patrizia, ed era il littering, che questo assieme alla plastica è un po' il, diciamo, l'altro filone che si vuole migliorare. Paolo Seldorf.
Ma direi assolutamente, ecco, penso che chiunque vada a passeggio lungo un fiume, ma anche in città, si accorga, io penso, dei rifiuti che vengono abbandonati. Direi che a livello di quantitativo, forse più buttato in giro, a livello di singolo aspetto potrebbe essere il mozzicone. Quindi non un materiale di cui abbiamo parlato prima, la plastica, ma il mozzicone, perché ovviamente per tanti probabilmente è scomodo tenerlo in macchina, e se vi fermate vicino a un semaforo verosimilmente si accorgerà chiunque a vedere quanti ce ne sono in giro. Ecco, che di altri materiali, forse ancora brevemente, che si possono vedere abbandonati sono da un lato sicuramente anche bottiglie per bevande, ma forse anche tante lattine di alluminio, quindi una tematica forse un po' diversa, che però è importante, perché se pensate che la lattina di alluminio è alluminio praticamente puro, e che l'energia che ci vuole per farla arrivare sulle nostre tavole è molto elevata, se io la butto via così, butto via anche il 90% dell'energia che io ho messo per tirar fuori dalla terra la materia prima e farla diventare alluminio puro. Quindi una lattina d'alluminio sprecata è veramente peccato. Cosa si fa? Ecco, ci sono dei comuni che hanno introdotto, diciamo, la multa, ci sono però anche molte attività che vanno nell'ambito della sensibilizzazione, promosse da un lato dal cantone, anche noi come azienda l'abbiamo fatto. In effetti noi per esempio abbiamo realizzato un piccolo portacenere portatile, per cui parlavo prima dei mozziconi, che noi per esempio durante le occasioni, le evenienze, quando ci sono dei visitatori, mettiamo a disposizione, così ognuno può portarsi a casa il proprio mozzicone e poi smaltirlo nel sacco della spazzatura.
Anche perché il mozzicone ci mette tanto tempo a smaltirsi se è lasciato nell'ambiente, oltre a essere, vabbè, un gesto brutto di non, diciamo, che rovina il nostro paesaggio, però poi lo ritroviamo lì. È vero quello che si dice, dopo 5-6 anni è ancora lì il nostro mozzicone.
Dopo sui 5 anni o sui 10 anni o sui 15 anni, questo dipende anche molto dove viene buttato, perché ci sono dei luoghi dove magari si decomporrà, magari anche solo parzialmente, più in fretta che in altri. Comunque sicuramente i tempi, cifriamoli, sono intorno ai 10 anni. E però c'è anche un aspetto proprio di inquinamento, perché anche il mozzicone non è poi così tranquillo, e c'è una cifra che io ho visto che parla di un inquinamento in un'acqua ferma di circa 60 litri di un mozzicone, quindi non è proprio così tranquillo per l'ambiente, neanche il contenuto di sostanze chimiche. Forse si potrebbe ancora dire lì che per l'abbandono dei rifiuti molto si fa anche nelle scuole. Infatti noi la collaboriamo con diverse scuole, e la mia collega che va nelle scuole gratuitamente a fare la sensibilizzazione promuove anche la tematica dell'abbandono rifiuti.
Questo è un campo dove non è forse ancora così chiaro se punire con la multa sia così efficace. Forse la strada della sensibilizzazione è quella vincente.
Ne convengo esattamente con lei, anche perché penso che la nostra polizia di compiti importanti e sicuramente anche molto più gravi ne abbia già, quindi andare a multare qualcuno che lo fa dovrebbe essere, a mio modo di vedere, l'ultima spiaggia. Prima dobbiamo proprio cercare, e penso che anche tu Mauro Torino sei d'accordo, dobbiamo cercare di sensibilizzare la cittadinanza e non solo partire dai giovani, perché i giovani ci metteranno diversi anni finché saranno adulti, quindi anche, diciamo, chi è meno giovane è importante che venga informato su questa tematica.
Fondamentalmente torniamo a una questione di educazione: se la gente è educata non butta in giro i rifiuti. Il problema della multa che è stato sollevato dalla signora è di difficile attuazione, nonostante i regolamenti, anche perché per poter dare la multa a qualcuno bisogna avere le prove che è colpevole, e la maggior parte dei rifiuti sono abbandonati, inclusi i mozziconi, in luoghi dove non ci sono telecamere di sorveglianza, dove non c'è qualcuno che vede, quindi trovare il colpevole non è facile.
Sì, perché la multa si deve proprio vedere la persona che lascia il rifiuto per poter dare la multa.
Volevo
sì.
magari dare ancora due informazioni che possono essere interessanti sulla questione dei mozziconi di sigarette che ha sollevato Paolo e sull'inquinamento che portano. Da ex fumatore, lo sport principale dei fumatori è il lancio della sigaretta nel tombino. In tombini, molta gente non lo sa, più del 60% dei tombini ticinesi non vanno all'impianto di depurazione ma vanno direttamente nel fiume, quindi quel dato che è appena stato citato di una sigaretta inquina 60 litri d'acqua è ancora più importante, perché inquina 60 litri d'acqua del fiume o del lago e non dell'impianto di depurazione. Quindi la pessima abitudine del fumatore di cercare il primo tombino dove buttare giù la sigaretta è veramente uno dei grossi problemi.
E qui è la terza cosa che possiamo migliorare: il PET, le lattine abbandonate e i mozziconi di sigaretta. In fondo non tantissimo sforzo, ma si può ottenere ancora molto. Ed Sheeran.
Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and they're in it, Hummers. Party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, but we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. See stars in your eyes when we're halfway there. Oh, now I'm not fazed by all them lights and flashing cameras, 'cause with my arms around you, there's no need to care. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning there, so don't ask that question here. This is my designer clothes, front row at fashion shows. What you do and who'd you know? Inside the world of beautiful people, champagne and rolled up notes, beat up some broken homes, surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are. We are, we are, we are, we are not beautiful. Yeah, that's not who. We are not beautiful.
torniamo a parlare di rifiuti, di riciclaggio e separazione dei rifiuti. Abbiamo molta carne al fuoco, tanti messaggi a cui rispondere, il tema della plastica, ma avevamo ancora in sospeso la domanda della seconda ascoltatrice, che aveva chiamato, credo fosse Laura, che diceva: c'è qualcuno che controlla i rifiuti vengano messi nel sacco giusto, quello a pagamento, e non nel normale sacco dell'immondizia? Paolo Seldorf.
Bene, secondo me questo è un controllo che spetta al comune in primo, che ha la possibilità, dovrebbe essere comunque previsto dal suo regolamento, di poter aprire i sacchi e andare a vedere se c'è un sacco che non è di norma, quindi di per sé non corrisponde ai sacchi che il comune ha autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti, di poter andare a aprire e controllarlo.
Bene. Un'altra.
Magari mi permetto di aggiungere che probabilmente è un problema temporaneo, nel senso che quando tutti i comuni avranno la tassa sul sacco,
questa cosa forse non accadrà.
Esatto.
Più. Abbiamo invece una domanda riportata dalla nostra centralinista Karin Kondorf, che dice: non sarebbe possibile che dove c'è un cestino dei rifiuti ci sia anche la parte del cestino dove mettere la carta, dove mettere il vetro, dove mettere il PET? Paolo Seldorf.
Questo effettivamente sarebbe probabilmente una cosa utile, soprattutto magari chi si trova in un centro urbano e magari in questo momento sta bevendo la lattina, sta finendo e quindi non sa dove metterla. Forse vorrei mettere dentro un sistema di priorità. Ecco, per me è senz'altro importante che questo imballaggio venga comunque non buttato in giro, come dicevamo prima. Questo secondo me è fondamentale. È vero, se fosse dentro in un cestino pubblico per separazione di materiali, tipo quelle che troviamo presso le ferrovie federali, chiaramente in questo caso sarebbe anche una separazione, quindi anche un riciclaggio. È comunque difficile, penso, per i comuni di istituire ovunque, diciamo, questa raccolta separata, ma so che anche qualche altro comune l'ha fatto, mi sembra Locarno forse, che l'aveva provato, penso che possiamo dirlo. E posso anche citare che, per esempio, per le feste noi come azienda proponiamo, per esempio, dei contenitori per separare il rifiuto durante le feste. Quindi questo forse potrebbero essere due o tre esempi, penso concreti, dove uno può separarlo. Però per tutte le città comunque non è, diciamo, nostra competenza di intervenire su questo aspetto.
Mauro Togni.
Magari mi verrebbe voglia di aggiungere che non penso che una persona che ha una lattina quando in giro per strada ne ha 25 di lattina da portarsi dietro, quindi magari sarebbe più semplice che questa persona la lattina se la porti a casa e faccia la separazione a casa.
Arriviamo al tema della plastica, che è un tema molto sentito nell'opinione pubblica. In Ticino se ne è parlato tanto anche per il progetto pilota che è in corso a Bellinzona. Mauro Togni, magari raccontiamo cosa succede nella raccolta della plastica o non raccolta della plastica in Ticino.
Sì, anche qui è necessaria una puntualizzazione di partenza, perché non stiamo parlando di plastica, ma stiamo parlando di plastiche. Sono molte tipologie, un recente studio dell'Ufficio Federale dell'Ambiente ne ha identificate nelle economie domestiche una media di 125 tipologie diverse, e questo dovrebbe far capire la difficoltà che c'è nell'implementare, come qualcuno vorrebbe, una raccolta separata a tappeto con il riciclaggio totale di questi materiali. Semplicemente è improponibile. Abbiamo già molta gente che si lamenta perché deve avere a casa il contenitore del vetro, quello della carta, quello del PET, quello delle lattine, e gli andiamo a mettere altri 125 contenitori. Non è semplicemente fattibile. Quello a cui bisognerebbe invece puntare è quello di ridurre queste tipologie, sia dalla parte dei produttori, ma non dimentichiamo che il consumatore ha sempre un grandissimo potere, che è quello di scegliere, e quindi di evitare di portarsi a casa tutte queste tipologie. Detto questo, ci sono in realtà quattro sistemi diversi che vengono applicati in questo momento in Ticino per la gestione delle plastiche. Il più semplice, che va avanti da tantissimo tempo, è quello di mettere tutti i materiali plastici che usiamo nelle economie domestiche nel cestino della spazzatura, nel sacco, e questi materiali finiscono certo al termovalorizzatore, ma vanno dette due cose. Primo, siamo sicuri che finiscono lì e che non finiscono da un'altra parte nell'ambiente, in un altro paese vicino o lontano. E secondo, ne ricaviamo, ne estraiamo comunque l'energia termica per farci poi la distribuzione sia del calore che dell'energia elettrica, risparmiando per l'energia termica, correggimi se sbaglio Paolo, ma mi sembra 5 milioni di litri all'anno di gasolio nella regione del Bellinzonese.
5 milioni e mezzo.
Voilà. Quindi sono comunque dei dati importanti. La seconda via che c'è per quanto riguarda il Ticino, alcuni comuni lo offrono come possibilità, quello di consegnare all'ecocentro le plastiche che vengono poi messe assieme agli ingombranti, ma non tutti hanno l'onestà di dirlo ai propri cittadini, queste plastiche finiscono comunque ancora al termovalorizzatore. Le altre due possibilità, che sono le raccolte separate di queste plastiche, sono fatte da due ditte diverse che propongono una un sacco da portarsi a casa per raccogliere la plastiche direttamente in casa, e l'altra invece propone dei sacchettoni un po' più grandi da piazzare all'ecocentro, dove peraltro vengono raccolto solo determinate tipologie di plastiche. Quindi abbiamo comunque queste quattro vie diverse in Ticino al momento. Il sacco che tutti vorrebbero, che è stato introdotto da Bellinzona, presenta alcune incognite. Noi come cantone, assieme alla città di Bellinzona, siamo andati a visitare l'impianto dove vengono separati questi rifiuti, e abbiamo visto che questi impianti, per quanto performanti, che comunque hanno delle dimensioni piuttosto grandi, hanno bisogno di, prima di tutto, di grandi quantità. Per essere redditizio un impianto del genere deve ricevere almeno 20.000 tonnellate annue di plastiche. Dal Ticino ne partono meno di 1.000, quindi non avremmo i numeri probabilmente per fare un impianto del genere in Ticino. E poi hanno dei limiti tecnici. Ci è stato spiegato, per esempio, che quando il cittadino svizzero, è una prerogativa che abbiamo a quanto pare, perché ricevono plastiche dalla Germania, dall'Austria, e questo problema non ce l'hanno, ne hanno altri, ma questo non ce l'hanno, il cittadino svizzero tende a ottimizzare. Cosa fa? Mette la pellicola del formaggio dentro al bicchiere dello yogurt, rendendo di fatto non riciclabili né l'uno né l'altro, perché non si riescono più a separare. Quindi già lì verosimilmente bisognerebbe cambiare un attimino il modo in cui raccogliamo queste tipologie di materiali. E poi alcune tipologie di materiali rientrano in Svizzera, dove effettivamente vengono riciclate. Non siamo in grado ancora di dare né quantità né cifre in questo momento, perché lo studio è ancora in corso. Qualitativamente abbiamo visto che ci sono queste differenze.
Sì, è un progetto pilota, durerà un anno, ci sarà poi appunto questo studio, si valuterà, esatto, la bontà di questa
cosa. Volevo giusto concludere dicendo che c'è comunque una parte del materiale che non rientra in Svizzera e che non va negli inceneritori o nei cementifici, che al momento non ci è chiaro che fine faccia.
Sì. Sarebbe importante anche segnalare a chi ci ascolta che comunque presso i grandi magazzini alcune consegne di plastiche sono possibili. Abbiamo citato le bottiglie per bevande in PET, ma ci sono anche i flacconi in PE, le bottiglie in PE, ci sono i CD, e poi c'è forse quello che dicevi tu, Mauro, prima, che secondo me è molto importante, quello di vedere se non potremo farlo in tutti i casi, disimballare. Oltre a scegliere ovviamente pochi imballaggi, che chiaramente questo sarebbe la prima cosa, ma cercare anche eventualmente di disimballare il materiale direttamente, portarci a casa solo quello che veramente ci serve. Qui ci sono dei limiti, ne sono ben in chiaro.
Arrivano anche messaggi in questo senso, di dire in fondo è anche chi produce, chi vende determinati prodotti, che usa tutti questi imballaggi diversi, e poi ci rende il compito complicato a chi lo deve riciclare o smaltire. Ora una carrellata di domande, perché il tempo è tiranno e ne abbiamo molte. Allora Paola ci scrive: premetto che sono attenta alla raccolta differenziata e continuo in tal senso, ma dopo dopo aver visto tempo fa una trasmissione alla RSI su cosa succede con tutta la separazione, per certe tipologie di prodotti eliminati tutti insieme, sono rimasta basita. Cosa dicono i vostri ospiti a tal proposito? Non si ricordava se era Falao o Patti Chiari. Io non so se voi avete in mente quale potrebbe essere questa trasmissione.
No, onestamente non ho mai visto questa trasmissione citata. Falò e Patti Chiari li ho visti, ma non quella, sì, quella citata. Non credo che sia un'abitudine. Per quanto ci è dato di sapere, in generale quello che viene raccolto separatamente viene anche inviato a destini diversi. Ci sono alcune eccezioni, ho citato prima, di comuni che mettono a disposizione la benna degli ingombranti, ma se uno è un po' attento e va a vedere si rende conto che gli ingombranti difficilmente vengono riciclati.
Arriva un messaggio che ci dice: a mio parere il costo del sacco dovrebbe essere uguale per tutti i comuni. Se ad esempio in un comune il sacco ha il costo massimo e in quello vicino costa meno, c'è il rischio che si compri quello meno caro aumentando il volume dei rifiuti del comune che lo fa pagare di meno. Mauro Togni.
E che l'anno dopo alzerà i prezzi.
Ah, e dunque si arriva. Perché questa forchetta nei prezzi del sacco?
Perché il costo del sacco in realtà deve coprire solamente il costo di smaltimento all'impianto di termovalorizzazione, che è di 160 franchi a tonnellata. Ci sono comuni dove i sacchi pesano un po' di più e comuni dove i sacchi pesano un po' di meno, quindi il comune è tenuto a fare la contabilità separata e deve raggiungere il 100% di copertura dei costi. Vale a dire che se l'anno dopo, se durante l'anno non è riuscito a coprire i costi, cercherà di rientrare l'anno dopo. Questa possibilità deve essere data, altrimenti rischiamo di creare un sistema artificioso.
Perché non si obbliga a mettere sui vari materiali un codice a barre che indichi come e dove deve essere riciclato il materiale? Paolo Seldorf. Ma sui prodotti abbiamo già delle indicazioni, dei piccoli codici, no?
A me sembra, adesso non so bene che cosa intenda il radioascoltatore, a me sembra che comunque questi codici a barre ci sono, perché servono già durante la registrazione del prezzo, cioè quando passa sulla cassa, è questo codice a barre, questo quello che intende il radioascoltatore? Ascoltatrice?
Vorrei aggiungere che c'è un'applicazione di una ditta privata che fa proprio questo.
Ah sì, che si può appunto scaricare e poi capire. Vabbè, dopo c'è anche l'ABC dei rifiuti sul sito dell'azienda cantonale rifiuti, che lì si trovano tantissime indicazioni anche nel dettaglio.
Però non lavoriamo con codice a barra noi. Cioè, no, in effetti sì, quello che citava Mauro prima è vero, e lì si ha questa possibilità, però tante volte quando lei ha comprato qualcosa l'imballaggio l'ha gettato, quindi codice a barra non c'è più. E quindi praticamente si trova l'oggetto e lì non ho più il codice a barre. La sua bottiglia, per esempio, qui sul tavolo, il codice a barre non c'è.
Allora, ci chiedono, ci dicono di un contenitore per la carta che è molto alto, scomodo e ha le fessure anche taglienti. Qui dobbiamo dire forse di segnalarlo al comune, perché sì, sono i comuni responsabili.
Corretto.
Ecco, non ho letto nel dettaglio. Ci chiedono del mozzicone buttato nel tombino. Abbiamo risposto. A Singapore o in una nazione simile la multa esiste, come penso nel caso del littering o se si lascia una sigaretta a mozzicone in giro, anzi addirittura se si fuma per strada. Basta volerlo veramente, basta avere persone che controllano.
È vero, c'è mio nipote che è andato a Singapore, posso confermare che mi ha riportato che effettivamente là sono molto severi, addirittura si arriva a farli fare giornate di pulizia dopo, quindi chi viene beccato, scusate il termine, rischia poi di dover andare a pulire per X tempo.
Ecco, questo forse più è educativo.
Però va aggiunto che Singapore ha una densità popolativa molto alta, non ha delle valli dove si possono andare a buttare rifiuti, eccetera, eccetera.
Perché è vero, nella gestione dei rifiuti abbiamo detto il benessere, l'aumento della popolazione, ma anche la conformazione del territorio ha un'importanza, gioca un ruolo. Ci scrivono anche, oltre il mozzicone nel tombino, anche la cicca. Il chewing gum, anche quello non fa bene all'ambiente, chiaramente. Io vivo in Norvegia, dove per qualsiasi bottiglia in plastica ci sono 20 centesimi di tassa extra all'acquisto, così tutti la riportano al luogo acquistato. Mauro Togna, anche noi paghiamo una tassa sulle bottiglie?
No, non paghiamo solamente sulle bottiglie per bevande in PET. Che è una tassa anticipata, non è un deposito come quello citato che viene restituito al momento della riconsegna. Ci sono anche altre nazioni che applicano questo sistema, c'è una mozione a livello nazionale che propone l'introduzione di questo sistema. In realtà in Svizzera c'era, non so se vi ricordate, ma soprattutto per le bottiglie in vetro, e poi è stato tolto perché il riciclaggio del vetro, la raccolta separata del riciclaggio del vetro funziona bene da sé. Come ho detto prima, queste questioni di tasse sono di competenza federale, quindi noi come cantone potremmo eventualmente farci promotori presso la Confederazione, ma poi deve essere regolato a livello di legge federale.
Ma nel caso del PET, tra l'altro, non è neanche la Confederazione, ma è l'organizzazione del PET Recycling Svizzera che poi si occupa.
Sì, però è stato regolato a livello di ordinanza federale.
Sì.
Allora, ritorna il littering, è un tema molto sentito anche dagli messaggi dei nostri ascoltatori, il tema anche delle sigarette, dei mozziconi delle sigarette. Ci dicono: non ci sono state campagne veramente importanti per sensibilizzare su questo tema del mozzicone della sigaretta. Ricordo un paio d'anni fa, se si compravano i quotidiani, il Corriere della Sera regalava il portacenere portatile da spiaggia. Allora l'ascoltatore dice: forse una campagna sul tema. E il littering, ci dicono, se non si tocca il borsellino non si risolve il problema. Paolo Seldorf.
Ma io direi che di campagna ce ne sono state fatte. Allora, l'ultima in ordine di tempo, che è ancora in corso, è quello che adesso il Dipartimento del Territorio fa per esempio per le montagne, dove contribuiamo anche noi. Quindi le montagne pulite è il titolo, quindi è una campagna chiaramente importante, perché guardate che purtroppo anche chi va in montagna magari nasconde il mozzicone sotto il sasso o la bottiglia o quant'altro.
Mi ricordo di un filmato di un cagnolino.
E poi c'era il cedro della città di Lugano, rispettivamente dei centri Beninzona, Locarno, con noi che abbiamo fatto una campagna. Di campagna ce ne sono state, e direi, e qui forse posso anche, diciamo, riprendere un po' il discorso che si fa sempre col Dipartimento. In primavera c'è la giornata del verde pulito, organizzata in collaborazione anche con la Regione Subica. In autunno, cioè in settembre, c'è la giornata, per esempio, organizzata dalla ICSU, cioè dalla società che lo fa per tutta la Svizzera, il Clean Up Day, ecco, scusatemi il termine inglese. Quindi abbiamo ben due giornate, quindi campagne se ne sono state fatte. Direi che hanno anche inciso un po', penso, sulla mentalità di ognuno, perché soprattutto quest'ultima quest'anno ha avuto notevole successo.
Purtroppo dobbiamo chiudere. E proprio l'ultimissima domanda: gli imballaggi della frutta con scritto PET R si possono mettere nel PET normale?
No.
Per bevande? No.
No.
Io vi invito a ritornare, perché l'interesse nel nostro pubblico è grande e non abbiamo dato altre informazioni. Dico t.ch/rifiuti si possono ritrovare, oppure aziendarifiuti.ch li ritrovate. Io vi ringrazio di essere stati alla consulenza che torna lunedì prossimo. Io vi auguro un buon pomeriggio e un buon weekend. Un saluto da Isabella Visetti.
La consulenza.